Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 22 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di il coleottero Golia, il gigante corazzato delle foreste africane. Il disgelo del permafrost siberiano è la minaccia dei gas clatrati. Micro LED flessibili, la nuova frontiera dei wearable per l'industria. Gparted Live. Partizionare dischi SSD senza correre rischi. HarmonyOS Next è la sfida per il controllo dei dati alle super app cinesi. L'integrazione funzionale è la sicurezza nell'interazione domestica robotica. Bungarus ceruleus, il silenzioso killer notturno dell'Asia. Il declino dei ghiacci artici è la lotta per la sopravvivenza dei mammiferi marini. Le rotte di Hatshepsut è l'enigma della terra di Pant, e Tlos, la fortezza Licia e le tombe monumentali scavate nella roccia. Iniziamo!
Il coleottero Golia, il gigante corazzato delle foreste africane. Il Goliathus golieris detiene il primato di insetto più massiccio del pianeta, con un peso che può raggiungere i 50 grammi e una lunghezza superiore ai 10 centimetri. La sua corazza chitinosa, decorata da motivi geometrici bianchi e neri, non è soltanto una difesa ma un sofisticato sistema di termoregolazione. L'analisi del suo ciclo vitale svela larve voraci che si nutrono di detriti organici nel sottosuolo delle foreste equatoriali. La classificazione tassonomica colloca il Goliathus goliathus all'interno della famiglia degli Scarabaeidae, la stessa che comprende i comuni Scarabei stercorari e i magnifici Scarabei dorati venerati nell'antico Egitto. Il genere Goliathus fu istituito dal naturalista svedese Linneo nel 1758 e oggi conta 5 specie riconosciute, tutte diffuse esclusivamente nell'Africa subsahariana. La specie Goliathus, in particolare, abita le foreste pluviali che si estendono dalla Guinea fino alla Repubblica Democratica del Congo, prediligendo ambienti con elevata umidità e temperatura costante. Le popolazioni locali lo conoscono da secoli e in diverse culture tribali le sue elitre lucide vengono impiegate per realizzare ornamenti e amuleti, attribuendo all'insetto significati simbolici legati alla forza e alla resistenza. La struttura della corazza è la termoregolazione passiva. Il corpo del coleottero Golia è protetto da un esoscheletro di chitina straordinariamente spesso, che nei maschi adulti raggiunge localmente i 3 mm di spessore. Le elitre, ovvero le ali anteriori modificate, presentano una caratteristica colorazione a bande irregolari nere su fondo bianco o crema, un disegno che varia da individuo a individuo come un'impronta digitale. Questo pattern non ha soltanto una funzione mimetica contro i predatori. Studi condotti dall'Università di Nairobi hanno dimostrato che la disposizione delle zone scure e chiare contribuisce attivamente alla regolazione della temperatura corporea. Le aree nere assorbono il calore solare durante le prime ore del mattino, quando l'insetto deve raggiungere rapidamente la temperatura operativa per il volo, mentre le bande bianche riflettono la radiazione infrarossa nelle ore più calde, prevenendo un surriscaldamento letale. Il torace è rivestito da una fitta peluria vellutata di colore bruno, che funge da isolante termico e protegge gli organi interni durante gli impatti contro i rami. Il dimorfismo sessuale è la competizione riproduttiva. Maschi e femmine del Goliathus goliathus mostrano differenze morfologiche notevoli, un fenomeno noto come dimorfismo sessuale spiccato. Il maschio possiede un vistoso corno cefalico a forma di Y, che usa come arma nei combattimenti rituali con altri pretendenti durante la stagione degli accoppiamenti. Le femmine, al contrario, sono prive di corno e presentano una testa di forma cuneiforme, adatta a scavare gallerie nel terreno umido per la deposizione delle uova. I duelli tra maschi avvengono solitamente sui tronchi degli alberi da frutto, dove gli insetti si radunano attratti dalla linfa zuccherina. I due contendenti si affrontano incastrando le corna e spingendo con forza, tentando di disarcionare l'avversario e farlo precipitare al suolo. Il vincitore conquista il diritto di accoppiarsi con le femmine presenti nella zona. La fase larvale, un laboratorio di trasformazione sotterraneo. La fase larvale del coleottero Golia è la più lunga e cruciale del suo ciclo vitale e si svolge interamente nel sottosuolo della foresta. La femmina, dopo l'accoppiamento, scava una galleria profonda fino a 30 cm e depone da 20 a 50 uova in camere separate, riempite di detriti vegetali in decomposizione che forniranno nutrimento alle larve appena schiuse. Le larve, biancastre e dall'aspetto vermiforme, possiedono un apparato boccale masticatore potentissimo che consente loro di triturare radici, legno marcescente e humus. In condizioni ottimali di umidità e temperatura, una larva può raggiungere il peso di 100 grammi, il doppio di un adulto. Lo stadio larvale dura da 6 a 12 mesi e culmina con la costruzione di un bozzolo di terra e secrezioni salivari, all'interno del quale avviene la metamorfosi. La pupa rimane quiescente per circa 2 mesi, durante i quali i tessuti larvali vengono completamente riorganizzati per dare forma all'insetto adulto. Alimentazione e ruolo ecologico nella foresta pluviale. Gli adulti del Goliathus goliathus sono prevalentemente frugivori e si nutrono della polpa di frutti maturi caduti al suolo, prediligendo fichi, mango selvatico e frutti di palma. La loro attività contribuisce alla dispersione dei semi attraverso le feci, facilitando la rigenerazione della foresta. Occasionalmente si cibano anche di linfa che stilla dalle ferite degli alberi, una risorsa ricca di zuccheri semplici e amminoacidi. Le larve, invece, sono detritivore e svolgono un ruolo ecologico fondamentale nel riciclo della sostanza organica, accelerando la decomposizione del legno morto e arricchendo il suolo di nutrienti. Alcuni studi condotti nel Parco Nazionale di Tai, in Costa d'Avorio, hanno quantificato in circa 2 kg il materiale vegetale che una singola larva è in grado di processare durante l'intero stadio larvale. Adattamenti al volo e muscolatura specializzata. Nonostante la mole imponente, il coleottero golia è un volatore abile e rumoroso. Le ali membranose posteriori, che a riposo restano ripiegate sotto le elitre, possono estendersi per oltre 20 cm di apertura alare. Il volo è alimentato da una muscolatura toracica eccezionalmente sviluppata, che costituisce circa il 30% della massa corporea dell'insetto. Prima di decollare, il coleottero solleva le elitre e le mantiene in posizione verticale, un comportamento che riduce la resistenza aerodinamica e consente alle ali posteriori di battere liberamente. La frequenza del battito alare è sorprendentemente bassa per un insetto, attestandosi intorno ai 40 cicli al secondo, ma la superficie ampia delle ali compensa ampiamente questa limitazione, generando una spinta sufficiente a sollevare il corpo pesante. Predatori naturali e strategie difensive. Le difese del Goliathus goliathus contro i predatori sono molteplici e stratificate. Il primo livello è rappresentato dalla colorazione crittica, che lo rende difficile da individuare tra le ombre screziate del sottobosco. Se minacciato, l'insetto assume una postura intimidatoria sollevando il torace e allargando le zampe anteriori, esibendo gli artigli tarsali acuminati. In caso di attacco diretto, può emettere un sibilo acuto sfregando l'addome contro le elitre, un suono che spesso disorienta i predatori. I suoi nemici naturali includono uccelli come i buceri, primati come i cercopitechi e grossi ragni della famiglia Theraphosidae. Le larve, più vulnerabili, vengono predate da formiche legionarie, millepiedi giganti e piccoli mammiferi scavatori. Allevamento in cattività e conservazione. L'allevamento del coleottero golia in cattività è una pratica diffusa tra gli appassionati di entomologia e segue protocolli ormai consolidati. I terrari devono mantenere una temperatura costante di 26 gradi e un'umidità relativa superiore all'80% per simulare l'ambiente della foresta pluviale. Il substrato di riproduzione è composto da torba, foglie secche e legno in decomposizione, e deve essere mantenuto sempre umido ma non fradicio. Le larve vengono alimentate con mangimi proteici specifici arricchiti con calcio e vitamine. Sebbene la specie non sia attualmente considerata a rischio di estinzione, la deforestazione accelerata in Africa centrale costituisce una minaccia crescente, riducendo l'habitat disponibile e frammentando le popolazioni selvatiche. Il Goliathus goliathus incarna, nella sua possente architettura biologica, un capolavoro dell'evoluzione che intreccia forza, bellezza e ingegnosità adattativa. Osservare questo gigante tra i rami umidi della foresta africana significa affacciarsi su un mondo dove le leggi della fisica sembrano sospese e la natura si esprime senza compromessi. La curiosità è il motore del progresso. Accendiamo il prossimo argomento su microsmeta.com.
Il disgelo del permafrost siberiano è la minaccia dei gas clatrati. Il permafrost siberiano, rimasto congelato dall'ultima era glaciale, si sta sciogliendo a ritmi allarmanti a causa del riscaldamento globale, innescando processi geologici destabilizzanti. La decomposizione della materia organica intrappolata nel suolo libera quantità colossali di metano e anidride carbonica, mentre i gas clatrati sepolti sotto il fondale artico rischiano di innescare una retroazione climatica irreversibile. Il permafrost è definito come qualsiasi porzione di suolo che rimane a temperatura inferiore a 0 gradi centigradi per almeno 2 anni consecutivi. In Siberia, questa definizione abbraccia un'area di oltre 13 milioni di chilometri quadrati, che si estende dalle coste del Mar Glaciale Artico fino alle foreste boreali della taiga. Lo strato superficiale, detto strato attivo, scongela ogni estate per una profondità variabile da pochi centimetri a oltre 2 metri, permettendo a muschi, licheni e arbusti nani di completare il loro ciclo vegetativo. Al di sotto, il permafrost profondo può raggiungere spessori di 1500 metri e conserva, come in un gigantesco freezer, i resti di mammut lanosi, piante pleistoceniche e quantità immense di carbonio organico. La decomposizione batterica è il rilascio di gas serra. Quando il permafrost si scongela, i batteri metanogeni e i funghi decompositori, rimasti quiescenti per millenni, riprendono la loro attività metabolica e iniziano a demolire la materia organica accumulata. Il processo, noto come respirazione eterotrofa, consuma ossigeno e produce anidride carbonica in condizioni aerobiche, mentre in assenza di ossigeno, tipica dei suoli saturi d'acqua, produce metano attraverso la fermentazione anaerobica. Il metano è un gas serra 86 volte più potente dell'anidride carbonica su un orizzonte temporale di 20 anni, e il suo rilascio in atmosfera accelera il riscaldamento globale in un pericoloso circuito di retroazione positiva. Le stime del Permafrost Carbon Feedback, pubblicate sulla rivista Nature nel 2019, indicano che entro il 2100 il permafrost potrebbe rilasciare fino a 200 miliardi di tonnellate di carbonio, equivalenti a 20 anni di emissioni industriali globali. I crateri termocarsici e le esplosioni di metano. Un fenomeno particolarmente spettacolare e inquietante è la formazione dei crateri termocarsici, voragini circolari che si aprono improvvisamente nella tundra siberiana e che possono raggiungere i 50 metri di diametro e la profondità di un palazzo di 10 piani. L'origine di questi crateri è stata chiarita soltanto di recente. Il riscaldamento del suolo provoca la decomposizione di depositi di metano intrappolati in sacche sotterranee, aumentando la pressione finché il terreno esplode letteralmente, scagliando in aria tonnellate di ghiaccio e fango. I gas che fuoriescono sono infiammabili e in alcuni casi si sono incendiati spontaneamente al contatto con l'atmosfera, generando colonne di fuoco visibili a chilometri di distanza. I clatrati di metano è la bomba a orologeria dei fondali artici. Oltre al permafrost terrestre, un'altra riserva instabile di metano si trova nei clatrati sottomarini, composti cristallini in cui molecole di metano sono intrappolate all'interno di gabbie di ghiaccio d'acqua. Questi depositi giacciono sui fondali poco profondi della piattaforma continentale siberiana, in particolare nel mare di Laptev e nel mare della Siberia orientale, dove la temperatura dell'acqua è in rapido aumento. I clatrati sono stabili soltanto a basse temperature e alte pressioni. Se l'oceano si riscalda oltre una certa soglia, i cristalli si dissociano e il metano viene rilasciato in bolle che risalgono in superficie. Le spedizioni oceanografiche russe e svedesi hanno documentato estese fontane di bolle che riducono la densità dell'acqua al punto da rappresentare un pericolo per la navigazione. L'effetto sull'ecosistema e sulle infrastrutture umane. Il disgelo del permafrost non minaccia soltanto il clima globale, ma anche l'ecosistema locale e le infrastrutture costruite dall'uomo. Intere foreste di betulle e larici si inclinano e muoiono quando il terreno su cui affondano le radici si trasforma in una poltiglia fangosa, creando paesaggi spettrali noti come foreste ubriache. Oleodotti, gasdotti, strade e palazzi edificati su piloti conficcati nel permafrost subiscono deformazioni strutturali che li rendono inutilizzabili. La città di Norilsk, uno dei più grandi insediamenti industriali dell'Artide russo, ha registrato negli ultimi 20 anni un aumento del 60% degli incidenti legati al cedimento del suolo. La corsa contro il tempo della ricerca scientifica. La comunità scientifica sta cercando di quantificare con sempre maggiore precisione la quantità di carbonio intrappolata nel permafrost e la velocità con cui potrebbe essere rilasciata. Il progetto Arctic Great Rivers Observatory monitora la chimica dei principali fiumi siberiani, il Lena, l'Obi e lo Yenisei, per misurare il flusso di carbonio disciolto e particolato che raggiunge l'oceano. Le stazioni di rilevamento installate nella Siberia orientale registrano in continuazione le concentrazioni di metano atmosferico e la temperatura del suolo a diverse profondità, inviando i dati via satellite ai centri di ricerca di tutto il mondo. Scenari futuri e soglie critiche. I modelli climatici più recenti suggeriscono che esista una soglia critica, collocata intorno a un aumento della temperatura globale di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, oltre la quale il disgelo del permafrost diventerebbe autosufficiente e irreversibile. Superato questo punto di non ritorno, il rilascio di gas serra proseguirebbe indipendentemente dalle azioni umane, spingendo il clima verso un riscaldamento aggiuntivo di diversi decimi di grado. Alcuni scienziati ritengono che questa soglia possa essere già stata raggiunta in alcune regioni della Siberia orientale, dove le temperature invernali sono aumentate di oltre 7 gradi centigradi negli ultimi 30 anni. Il permafrost siberiano, silenzioso custode di ere geologiche passate, si sta risvegliando come un gigante addormentato il cui respiro potrebbe alterare il clima del pianeta per i secoli a venire, consegnando alle generazioni future un'eredità di incertezza e di sfide ambientali senza precedenti.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Micro LED flessibili, la nuova frontiera dei wearable per l'industria. Gli schermi rigidi dei dispositivi mobili stanno lasciando il passo a supporti flessibili integrati nell'abbigliamento da lavoro, un salto tecnologico che promette di trasformare la logistica e la manifattura. La tecnologia micro LED a matrice attiva, trasferita su pellicole polimeriche trasparenti, consente di creare display che si adattano ai movimenti del corpo senza rompersi. Sensori tattili a base di grafene integrati nelle maniche e sistemi di ricarica solare mimetica completano un ecosistema che ridefinisce il rapporto tra uomo e macchina. Il processo di fabbricazione dei display micro-LED flessibili rappresenta una delle sfide ingegneristiche più complesse nel panorama dell'elettronica stampabile. A differenza dei tradizionali pannelli OLED, che si degradano nel tempo a causa dell'ossidazione dei materiali organici, i micro-LED utilizzano diodi inorganici a base di nitruro di gallio e indio, gli stessi semiconduttori impiegati per i LED bianchi ad alta efficienza. Ciascun pixel è costituito da 3 microscopici LED delle dimensioni di pochi micrometri, in grado di emettere luce rossa, verde e blu senza bisogno di filtri. Il trasferimento di questi minuscoli componenti su substrati flessibili di polietilene tereftalato o polimide avviene tramite tecniche di pick and place di precisione, che posizionano milioni di pixel con tolleranze inferiori al micron. La scommessa delle pellicole polimeriche trasparenti. Il cuore dell'innovazione risiede nella capacità di depositare circuiti elettronici su pellicole polimeriche sottili come un foglio di carta, che mantengono la loro integrità anche quando vengono piegate, arrotolate o stirate. Le pellicole di polimide trasparente, sviluppate nei laboratori di aziende come DuPont e Colon Industries, offrono una resistenza meccanica straordinaria e una stabilità termica fino a 400 gradi centigradi, condizioni indispensabili per sopportare i processi di saldatura e litografia. Questi film vengono rivestiti con strati di ossido di alluminio depositato a vapore che fungono da barriera contro l'umidità, proteggendo i micro LED dall'ossidazione e garantendo una vita operativa superiore alle 100.000 ore. Sensori tattili a conduzione di grafene integrati nei tessuti. Parallelamente allo sviluppo dei display, la ricerca sui sensori tattili flessibili ha compiuto progressi notevoli grazie all'impiego del grafene, un materiale bidimensionale composto da un singolo strato di atomi di carbonio disposti in un reticolo esagonale. I sensori a base di grafene possono essere stampati direttamente sulle fibre tessili mediante tecnologie a getto d'inchiostro conduttivo, creando circuiti che rilevano la pressione, la deformazione e persino la temperatura. Nelle tute protettive industriali, questi sensori consentono di monitorare in tempo reale i movimenti del lavoratore, segnalando posture scorrette che potrebbero causare infortuni muscoloscheletrici o attivando allarmi in caso di contatto con superfici pericolose. Sistemi di alimentazione a ricarica solare mimetica. L'autonomia energetica dei wearable industriali è garantita da celle solari organiche flessibili, integrate in modo discreto sulla superficie esterna degli indumenti. Queste celle, basate su polimeri conduttori come il PEDO, PSS e su accettori fullerenici, convertono la luce ambiente in elettricità con un'efficienza che oggi raggiunge il 15% nei prototipi di laboratorio. La loro struttura ultrasottile, inferiore al millimetro, le rende praticamente invisibili una volta laminate sul tessuto. L'energia raccolta viene accumulata in batterie flessibili al litio ceramica, posizionate in tasche termosaldate che non compromettono l'ergonomia della tuta. Applicazioni nella logistica e nella manifattura avanzata. I primi utilizzatori di queste tecnologie sono i grandi magazzini automatizzati e le fabbriche che adottano i principi dell'industria 4.0. Un operatore logistico che indossa una tuta dotata di display micro-LED sulla manica può visualizzare in tempo reale la mappa del magazzino, la posizione dei colli da prelevare e le istruzioni per l'imballaggio, senza dover impugnare terminali portatili che ne limitano la libertà di movimento. I sensori tattili, nel frattempo, registrano ogni azione compiuta, consentendo ai software gestionali di ottimizzare i flussi di lavoro e di prevenire errori. In alcuni stabilimenti della BMW e della Siemens, questi sistemi sono già in fase di test avanzato e hanno ridotto i tempi di prelievo del 30%. La sfida della durabilità in ambienti ostili. Un aspetto cruciale per l'adozione su larga scala riguarda la resistenza dei dispositivi indossabili a polvere, umidità, agenti chimici e sollecitazioni meccaniche. I test di certificazione IP68 prevedono l'immersione in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti e l'esposizione a getti di polvere fine, condizioni che le tute intelligenti devono superare senza perdere funzionalità. I ricercatori stanno mettendo a punto rivestimenti superidrofobici ispirati alla foglia di loto, che impediscono all'acqua e allo sporco di aderire alla superficie dei display, e pellicole autoriparanti a base di resine epossidiche modificate, in grado di richiudere piccole crepe in pochi secondi se esposte a calore moderato. Prospettive future e convergenza con la realtà aumentata. Il passo successivo, già delineato nei roadmap di aziende come Apple e Samsung, è la fusione tra i display micro-LED flessibili e i sistemi di realtà aumentata. Si immaginano giacche che proiettano indicatori direttamente nel campo visivo dell'operatore attraverso lenti olografiche integrate nel colletto, oppure guanti sensorizzati che consentono di manipolare oggetti virtuali. La sfida principale resta quella della latenza. Le comunicazioni tra i sensori e i server di elaborazione devono avvenire in meno di un millisecondo per non causare disorientamento. Le reti 5G private e il nascente standard 6G rappresentano l'infrastruttura indispensabile per supportare questa rivoluzione. L'integrazione dei display micro-LED flessibili nei wearable industriali non è soltanto un progresso tecnico, ma un ripensamento radicale del posto di lavoro, dove l'informazione diventa una pelle digitale che avvolge il corpo senza intralciarlo, restituendo all'uomo il pieno controllo delle macchine. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Gparted Live. Partizionare dischi SSD senza correre rischi. Ridimensionare le partizioni di un disco rigido o di un'unità a stato solido senza compromettere i dati è un'operazione delicata che richiede strumenti affidabili e un ambiente operativo isolato. Gparted Live offre un server grafico minimale avviato da chiavetta USB, che consente di riallocare lo spazio fisico senza interferenze da parte del sistema installato. L'allineamento corretto dei settori è cruciale per prevenire l'usura precoce delle celle di memoria flash. Gparted è l'acronimo di Gnome Partition Editor, un'applicazione open source nata nel 2004 come front-end grafico per la libreria Uparted. La versione live si presenta come una distribuzione Linux autonoma, basata su Debian, che viene caricata interamente nella memoria RAM del computer senza toccare il disco fisso. Questa caratteristica è fondamentale. Operare su partizioni montate da un sistema attivo è estremamente pericoloso, perché file aperti e processi in esecuzione possono corrompere i dati durante la modifica della tabella di partizione. L'ambiente live isola completamente l'operatore dal sistema ospite, garantendo che nessun file system sia montato in scrittura prima dell'intervento. Il caricamento in RAM è l'avvio del server grafico minimale. Quando si avvia il computer da una chiavetta USB contenente Gparted Live, il bootloader carica in memoria un kernel Linux ottimizzato e un file system virtuale di tipo Squashfs, che occupa poche centinaia di megabyte. Il server grafico X.org viene configurato automaticamente con driver generici VESA, compatibili con qualsiasi scheda video, e l'interfaccia utente è gestita dal Window Manager Fluxbox, scelto per la sua leggerezza e reattività. L'intero sistema, dal momento dell'accensione alla comparsa della finestra principale di Gparted, impiega meno di 30 secondi su hardware moderni, offrendo un'esperienza fluida anche su macchine con poca RAM. Allineamento dei settori e prevenzione dell'usura delle celle SSD. Gli SSD memorizzano i dati in celle di memoria flash organizzate in pagine da 4 KB, che a loro volta sono raggruppate in blocchi da cancellazione molto più grandi, tipicamente 256 o 512 KB. Se una partizione non è allineata con precisione ai confini dei blocchi, ogni scrittura può interessare due blocchi invece di uno, raddoppiando il numero di operazioni di cancellazione e riducendo drasticamente la vita utile del disco. Gparted Live, a partire dalla versione 0.14.0, utilizza l'allineamento MIB per impostazione predefinita, che posiziona ogni partizione a un multiplo esatto di 1 MB, corrispondente a 1.048.576 byte. Questa granularità assicura la compatibilità con qualsiasi geometria di blocco e previene il fenomeno del write amplification. Ridimensionamento sicuro di partizioni con dati presenti. Il ridimensionamento di una partizione contenente dati è l'operazione più critica che Gparted può eseguire. Il software inizia analizzando l'integrità del file system tramite i comandi nativi del sistema operativo, come NTF per Windows NTFS o Resize 2FS per Linux Ext 4. Se vengono rilevati errori, l'operazione viene interrotta immediatamente. Successivamente, il programma riduce o espande la partizione spostando i dati esistenti settore per settore. Un'operazione che può richiedere ore su dischi di grandi dimensioni e che non deve mai essere interrotta da uno spegnimento accidentale. Per questo motivo, si raccomanda sempre di collegare il computer portatile alla rete elettrica prima di avviare la procedura. Gestione delle tabelle di partizione MBR e GPT. GParted Live supporta sia il tradizionale schema MBR, Master Boot Record, sia il moderno GPT, GUID Partition Table, introdotto con lo standard UEFI. La scelta dello schema influenza il numero massimo di partizioni primarie, 4 per MBR, 128 per GPT, e la capacità massima del disco gestibile, 2 TB per MBR contro oltre 9 ZB per GPT. Il passaggio da MBR a GPT comporta la cancellazione completa della tabella di partizione esistente, ma GParted offre la possibilità di convertire un disco senza perdere i dati se lo spazio iniziale è sufficiente a ospitare le strutture GPT. Copertura dei file system supportati e operazioni avanzate. Il programma riconosce e manipola oltre 20 file system diversi, dai più comuni Ext2, Ext3, Ext4, NTFS e FAT32, fino a quelli meno diffusi come XFS, BTRFS, RiserFS e HFS. Oltre al ridimensionamento, consente di creare, eliminare, formattare e spostare partizioni, nonché di clonare intere unità disco con la funzione di copia settore per settore. La verifica dell'integrità dei file system è un'altra funzione preziosa. Dopo un arresto improvviso del computer, GParted può scansionare le partizioni alla ricerca di errori e tentare il recupero dei settori danneggiati, spesso con esiti positivi. Precauzioni e limiti nell'uso su dischi interni. Nonostante la robustezza di GParted Live, alcune operazioni rimangono intrinsecamente rischiose. Il ridimensionamento di una partizione di sistema su cui è installato Windows richiede particolari attenzioni. Il file system NTFS è suscettibile a frammentazione e la presenza di file di sistema bloccati, come il file di ibernazione o il pagefile, può impedire il completamento corretto della procedura. È sempre consigliabile effettuare un backup completo dei dati prima di qualsiasi intervento e verificare che il computer sia privo di virus o malware che potrebbero interferire con la tabella di partizione. GParted Live rappresenta lo strumento di elezione per amministratori di sistema e utenti esperti che desiderano gestire le partizioni del proprio computer con precisione chirurgica, offrendo un controllo totale sull'architettura dei dati senza compromessi in termini di sicurezza.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
HarmonyOS Next è la sfida per il controllo dei dati alle super app cinesi. In Cina, lo scontro per il controllo dei dati personali ha assunto i contorni di una guerra tecnologica tra le super app onnicomprehensive, come WeChat e Alipay, e i produttori di sistemi operativi, Huawei. Con il microkernel di HarmonyOS Next, sta tentando di imporre regole più rigide per l'accesso a contatti, geolocalizzazione e risorse di calcolo, ridefinendo il rapporto tra software e hardware e alzando l'asticella della protezione della privacy. IAO Microkernel di HarmonyOS Next costituisce una rottura radicale rispetto all'architettura monolitica del kernel Linux, su cui si basa Android. In un sistema operativo a microkernel, soltanto i servizi essenziali, come la gestione degli interrupt, la comunicazione tra processi e lo scheduling di base, risiedono nello spazio privilegiato del kernel. Tutto il resto, inclusi i driver hardware, i file system e le interfacce di rete, opera in modalità utente, all'interno di sandbox isolate che impediscono a un'applicazione difettosa o malevola di compromettere l'intero sistema. Questa separazione netta consente a Huawei di imporre autorizzazioni granulari che le super app non possono aggirare. L'ecosistema delle super app è la loro fame di dati. WeChat, sviluppata da Tencent, e Alipay, di proprietà di Ant Group, non sono semplici applicazioni di messaggistica o pagamento. Sono piattaforme totalizzanti che integrano social network, e-commerce, giochi, prenotazioni mediche, gestione finanziaria e persino servizi governativi. Ogni interazione genera una quantità colossale di metadati, dalla posizione geografica al riconoscimento facciale, che vengono elaborati per costruire profili utente dettagliatissimi. In Cina, questo modello ha raggiunto una pervasività senza pari, trasformando di fatto le super app in gatekeeper digitali che controllano l'accesso a servizi essenziali. Le nuove regole di autorizzazione imposte dal microkernel. Armonio S Next introduce un sistema di permessi dinamici che limita drasticamente la capacità delle applicazioni di accedere alle risorse del dispositivo senza il consenso esplicito dell'utente.
A differenza di Android, dove un'app può richiedere l'accesso alla rubrica e rifiutarsi di funzionare se il permesso viene negato, il nuovo sistema operativo di Huawei obbliga le app a fornire funzionalità di base anche in assenza di autorizzazioni complete.
Inoltre, il microkernel isola i processi di ciascuna app in container crittografati, impedendo a WeChat di leggere i dati generati da Alipay e viceversa, una pratica che in passato avveniva sistematicamente attraverso librerie condivise. Implicazioni per la privacy e la sicurezza degli utenti occidentali. Sebbene il mercato di Armonio S Next sia attualmente concentrato in Cina, le implicazioni delle sue scelte architetturali hanno una portata globale.
Se il modello a microkernel si dimostrasse efficace nel contenere l'invadenza delle super app, potrebbe ispirare regolamentazioni analoghe in Europa e negli Stati Uniti, dove piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok raccolgono dati con modalità non dissimili. La Commissione europea, attraverso il Digital Markets Act, sta già esplorando l'idea di imporre limiti strutturali alla condivisione incrociata dei dati tra servizi diversi della stessa azienda.
E Armonio S Next rappresenta un precedente tecnologico concreto a cui guardare. La reazione delle super app è il rischio di boicottaggio. Le super app cinesi non hanno accolto passivamente le restrizioni di Huawei. Tencent e Ant Group hanno minacciato di non sviluppare versioni native per Armonio S Next,
costringendo gli utenti a scegliere tra il dispositivo e l'accesso ai servizi digitali quotidianamente indispensabili.
Huawei, dal canto suo, sta investendo miliardi di yuan per incentivare gli sviluppatori a creare applicazioni ottimizzate per il suo ecosistema, offrendo strumenti di sviluppo semplificati e una quota ridotta sulle transazioni commerciali. L'esito di questo braccio di ferro determinerà se il controllo dei dati tornerà nelle mani degli utenti e dei produttori di hardware, o se rimarrà saldamente in quelle delle piattaforme software.
L'architettura distribuita e l'internet delle cose. Un ulteriore elemento di forza di Armonio S Next è la sua architettura distribuita, che consente a dispositivi diversi, come smartphone, smartwatch, televisori ed elettrodomestici, di condividere risorse di calcolo come se fossero un unico sistema.
Questa integrazione, se governata da regole di sicurezza stringenti, può ridurre la dipendenza dai server cloud delle super app,
perché i dati sensibili possono essere elaborati localmente sul dispositivo di proprietà dell'utente.
L'adozione su larga scala di questo paradigma ridurrebbe il flusso di informazioni verso i data center centralizzati, limitando la capacità delle piattaforme di profilare gli individui. La partita che si sta giocando in Cina intorno a Armonio S Next non è soltanto una disputa commerciale tra giganti della tecnologia,
ma un esperimento su scala nazionale che potrebbe riscrivere le regole della sovranità digitale, restituendo agli utenti il controllo sui propri dati personali.
Se ascolti i Daily Digest durante gli spostamenti quotidiani in auto, il tempo vola. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. L'integrazione funzionale è la sicurezza nell'interazione domestica robotica. L'unione coordinata tra autonomia decisionale, espressività facciale e deambulazione fluida costituisce il traguardo tecnologico decisivo per la creazione di androidi assistenziali pacifici in grado di operare stabilmente nelle case. La fusione dei sottosistemi hardware e software. Il passaggio dai singoli prototipi di laboratorio a un'assistente robotica domestica pienamente operativa richiede un'incredibile opera di fusione architetturale. Fino ad oggi, la ricerca scientifica ha proceduto compartimentando i settori. Aziende specializzate sviluppavano volti iperespressivi, mentre altre si concentravano esclusivamente sulla camminata bipede o sulla manipolazione degli oggetti. L'attuale salto generazionale è guidato dallo sviluppo di schede madri integrate ed algoritmi software del modello Large Model VLA 2.0, capaci di far dialogare in tempo reale il software di deambulazione dinamica con i modelli linguistici locali e la mimica facciale, evitando colli di bottiglia computazionali. Il coordinamento tra espressione, movimento e azione. Un'interazione davvero empatica con una persona anziana si realizza solo quando il corpo del robot esprime un messaggio coerente con l'azione in corso. Se l'automa si avvicina per porgere un farmaco, la testa deve inchinarsi leggermente in avanti, lo sguardo deve mantenere il contatto visivo con gli occhi dell'utente ed il volto in silicone deve mostrare un'espressione serena e rassicurante. Questo coordinamento richiede che il software di pianificazione motoria basato sulla logica del Middleware Robot Operating System 2 non consideri i giunti della colonna vertebrale e delle gambe come entità separate rispetto agli attuatori del volto, ma fonda l'intera cinematica corporea in un unico grande flusso di dati. La robustezza meccanica negli scenari di assistenza pacifica. L'integrazione di questi sistemi all'interno di scocche ad estetica femminile dedicate ad utilizzi pacifici garantisce una presenza discreta ed efficiente nelle abitazioni. La robustezza strutturale viene ottenuta impiegando scheletri interni in leghe di titanio aeronautico e fibra di carbonio, materiali capaci di assorbire gli urti e supportare carichi elevati senza appesantire la struttura complessiva. I rivestimenti esterni, realizzati in materiali plastici morbidi ed ignifughi, sigillano l'elettronica interna impedendo la penetrazione di polvere e liquidi, consentendo al robot di operare continuativamente nelle mansioni di pulizia ed igiene della casa in totale sicurezza, affrontando contesti commerciali o domestici reali. L'integrazione funzionale dei sottosistemi robotici rappresenta l'atto di nascita degli assistenti sintetici domestici, trasformando complessi algoritmi di calcolo in gesti quotidiani di supporto e protezione. Attraverso l'armonizzazione tra mente artificiale e corpo bionico, la robotica di cura si appresta a varcare definitivamente la soglia delle nostre case per diventare un pilastro fondamentale del benessere sociale. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1500 monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Bungarus ceruleus, il silenzioso killer notturno dell'Asia. Il krait comune, Bungarus ceruleus, è uno dei serpenti più velenosi del subcontinente indiano e miete vittime soprattutto tra le popolazioni rurali a causa del suo comportamento notturno. Il suo morso, che avviene spesso all'interno delle abitazioni tradizionali mentre le persone dormono, è quasi indolore e ritarda la ricerca di cure mediche. Il veleno neurotossico blocca il rilascio di acetilcolina, provocando una paralisi muscolare silenziosa che può risultare letale. Il Bungarus ceruleus appartiene alla famiglia degli Elapide, la stessa che include i cobra e i serpenti corallo, e condivide con questi ultimi la presenza di zanne velenifere anteriori fisse e cave. La sua distribuzione geografica copre l'intero subcontinente indiano, dal Pakistan orientale fino al Bangladesh e allo Sri Lanka, con popolazioni isolate segnalate anche in Nepal e Myanmar. Predilige habitat rurali e periurbani, dove trova riparo in cumuli di macerie, fessure nei muri di mattoni crudi e nidi di roditori abbandonati. La vicinanza con gli insediamenti umani non è casuale. I villaggi agricoli offrono un'abbondanza di ratti e topi che costituiscono la principale fonte di cibo per il serpente. Anatomia del veleno e meccanismo d'azione neurotossico. Il veleno del krait comune è un cocktail biochimico estremamente specializzato, dominato dalle tossine presinaptiche denominate beta-bungarotossine. Queste molecole, formate da due catene polipeptidiche legate da ponti di solfuro, agiscono bloccando in modo irreversibile il rilascio del neurotrasmettitore acetilcolina a livello della giunzione neuromuscolare. Il risultato è una paralisi flaccida progressiva che inizia dai muscoli oculari, si estende alla muscolatura facciale e respiratoria, e può culminare nel decesso per arresto respiratorio entro 6-12 ore dal morso. La particolarità più insidiosa è che il sito di inoculazione non mostra gonfiore, necrosi o dolore significativo, a differenza di quanto accade con il morso delle vipere. Perché il morso è quasi indolore e pericolosamente subdolo? Le zanne del Bungarus ceruleus sono relativamente corte, misurando dai 2 ai 4 mm, e lasciano segni cutanei minimi, spesso scambiati per graffiature innocue. La composizione del veleno include enzimi proteolitici in concentrazioni molto basse, il che spiega l'assenza di danno tissutale locale. Le vittime, spesso contadini che dormono su stuoie stese a terra, non si svegliano durante il morso e al mattino attribuiscono il malessere generale e la debolezza muscolare a stanchezza o a un colpo di freddo. Questo ritardo diagnostico è fatale in oltre il 70% dei casi non trattati, poiché quando i sintomi neurologici diventano evidenti il veleno ha già raggiunto le sinapsi e il danno è in gran parte irreversibile. Strategie di caccia e comportamento notturno. Il krait comune è un predatore esclusivamente notturno, una caratteristica che lo distingue dalla maggior parte degli elapidi diurni. Durante il giorno rimane nascosto in anfratti bui, spesso in stato di torpore, con il corpo avvolto in spire compatte e la testa celata sotto le anse per proteggersi dalla luce solare diretta. Al calare del buio emerge per cacciare, muovendosi con lentezza deliberata e scandagliando il terreno con la lingua biforcuta. La sua preda preferita è il serpente topo comune, ma si nutre anche di altri ofidi, lucertole e piccoli mammiferi. Il cannibalismo non è raro, I maschi adulti attaccano e divorano i giovani della propria specie. Incidenza epidemiologica e impatto sulle comunità rurali. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'India registra ogni anno circa 50.000 decessi per morso di serpente, e il kite comune è responsabile di una quota significativa di questi, secondo solo al cobra dagli occhiali e alla vipera di Russell. Le regioni più colpite sono il Bengala occidentale, l'Uttar Pradesh e il Maharashtra, dove l'accesso agli ospedali dotati di siero antiofidico è limitato e le credenze tradizionali spingono molte vittime a rivolgersi a guaritori locali anziché a medici qualificati. Le campagne di prevenzione promuovono l'uso di zanzariere trattate con repellenti e l'ispezione accurata di scarpe e biancheria prima dell'uso. Il trattamento con siero antiofidico è la terapia intensiva. Il trattamento specifico per il morso di Bungarus ceruleus si basa sulla somministrazione endovenosa di siero antiofidico polivalente, prodotto immunizzando cavalli con una miscela di veleni dei principali serpenti indiani. Tuttavia, l'efficacia del siero dipende dalla tempestività della somministrazione. Dopo 2 ore dal morso, la quantità di anticorpi necessaria per neutralizzare le tossine già fissate alle sinapsi aumenta esponenzialmente. Nei casi gravi, il paziente deve essere sottoposto a ventilazione meccanica in terapia intensiva per un periodo che può prolungarsi da 2 a 6 settimane, il tempo necessario affinché l'organismo rigeneri le giunzioni neuromuscolari danneggiate. Adattamenti evolutivi e competizione con altri predatori. La nicchia ecologica occupata dal kite comune è il risultato di milioni di anni di evoluzione che hanno plasmato un predatore iperspecializzato. La sua colorazione dorsale, con bande trasversali bianche su fondo blu-nerastro, rappresenta una forma di aposematismo, un segnale visivo che avverte i potenziali aggressori della sua tossicità. Tuttavia, alcuni mammiferi come la mangusta grigia indiana hanno sviluppato una resistenza parziale al veleno e sono in grado di cacciare i giovani kite. Anche i rapaci notturni, come il gufo reale del Bengala, rappresentano una minaccia significativa per gli esemplari adulti. Il kite comune incarna l'inquietante perfezione di un predatore silenzioso, la cui pericolosità risiede proprio nella capacità di passare inosservato, trasformando il gesto più banale, come distendersi per dormire, in un incontro potenzialmente fatale.
Sei pronto per un'altra dose di pura curiosità digitale? Eccola pronta per voi su microsmeta.com. Il declino dei ghiacci artici è la lotta per la sopravvivenza dei mammiferi marini. L'Artico si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto al resto del pianeta e la banchisa si ritira al ritmo del 12,85% ogni decennio. Narvali, foche degli anelli e orsi polari hanno sviluppato adattamenti raffinatissimi per sopravvivere in questo ambiente estremo, ma il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova le loro strategie evolutive, costringendo gli orsi a nuotare per distanze sempre più lunghe e mettendo a rischio il successo riproduttivo delle specie. Il narvalo, Monodon monoceros, è una delle creature più enigmatiche dell'Oceano Artico. Il lungo dente a spirale che sporge dalla sua mascella, simile a un corno di unicorno, è in realtà un incisivo ipertrofico attraversato da milioni di terminazioni nervose che lo trasformano in un sofisticato sensore ambientale. I narvali utilizzano questo organo per rilevare variazioni di salinità, temperatura e pressione, informazioni cruciali per individuare le fessure nel ghiaccio marino da cui risalire a respirare. Durante l'inverno, quando la banchisa si estende per milioni di chilometri quadrati, questi cetacei si radunano in piccoli gruppi e si mantengono in contatto acustico tramite una serie di clic e fischi a frequenze ultrasoniche, che rimbalzano sotto la lastra ghiacciata creando una mappa sonora dell'ambiente. La foca degli anelli è la costruzione dei rifugi di ghiaccio. La foca degli anelli, Pusa ispida, è la specie di foca più diffusa nell'Artide e costituisce la preda principale dell'orso polare. Il suo adattamento più straordinario è la capacità di scavare e mantenere tane nel manto nevoso che ricopre il ghiaccio marino, gallerie che conducono a camere di riposo e a fori di respirazione scavati con gli artigli delle pinne anteriori. Questi rifugi offrono protezione dal freddo estremo e dai predatori e fungono da nursery per i cuccioli, che nascono in marzo e rimangono nascosti per 6 settimane. Lo scioglimento precoce della neve è la frammentazione della banchisa primaverile, sempre più frequenti a causa del riscaldamento globale. Espongono prematuramente i piccoli ai predatori e alle intemperie, riducendo il tasso di sopravvivenza. L'orso polare e le traversate a nuoto forzate. L'orso polare, Ursus maritimus, è un predatore specializzato nella caccia alle foche sulla piattaforma di ghiaccio. La sua tecnica di caccia consiste nell'appostarsi per ore accanto a un foro di respirazione e attendere che una foca emerga per colpirla con una zampata fulminea.
Questo metodo richiede una copertura di ghiaccio stabile e continua, che negli ultimi decenni è venuta progressivamente meno. I dati raccolti dallo United States Geological Survey mostrano che gli orsi polari sono costretti a compiere traversate a nuoto sempre più lunghe per raggiungere le aree di caccia, con tragitti superiori ai 600 km. Questi sforzi prosciugano le riserve di grasso accumulate durante l'inverno, specialmente nelle femmine in allattamento, e sono correlati a un calo del successo riproduttivo e a un aumento della mortalità dei cuccioli. Il tricheco è la competizione per gli ultimi banchi di ghiaccio. Il tricheco, o Dobenus rosmarus, utilizza il ghiaccio marino come piattaforma galleggiante per riposare tra un'immersione e l'altra alla ricerca di molluschi bivalvi sui fondali della piattaforma continentale. Quando il ghiaccio si ritira oltre il limite della piattaforma, le acque diventano troppo profonde per raggiungere il fondale e i trichechi sono costretti a radunarsi in colonie sovraffollate sulle spiagge, dove il rischio di calpestamento e di esaurimento delle risorse alimentari locali aumenta drammaticamente. Eventi di mortalità di massa, con centinaia di animali uccisi in fughe precipitose innescate dalla presenza umana o da predatori, sono diventati tristemente comuni sulle coste della Siberia e dell'Alaska. Il ritiro della banchisa e i feedback climatici. L'estensione minima estiva del ghiaccio artico, misurata dai satelliti del National Snow and Ice Data Center, è diminuita da circa 7 milioni di chilometri quadrati nel 1980 a poco più di 4 milioni negli ultimi anni. La perdita di ghiaccio innesca un pericoloso meccanismo di feedback: il ghiaccio bianco riflette oltre l'80% della radiazione solare incidente, mentre l'oceano scuro ne assorbe oltre il 90%. Man mano che la superficie ghiacciata si riduce, l'Artico assorbe più calore, il che accelera ulteriormente lo scioglimento in un circolo vizioso che potrebbe portare a estati completamente prive di ghiaccio entro la metà del secolo. Prospettive di conservazione e aree marine protette. La comunità internazionale ha iniziato a rispondere alla crisi artica con la designazione di aree marine protette e con accordi multilaterali per la gestione sostenibile delle risorse ittiche. L'accordo per la prevenzione della pesca non regolamentata nell'Oceano Artico Centrale, firmato nel 2018 da 9 paesi e dall'Unione Europea, vieta la pesca commerciale in un'area di quasi 3 milioni di chilometri quadrati per almeno 16 anni, dando tempo alla ricerca scientifica di valutare l'impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi. Tuttavia, la protezione effettiva dei mammiferi marini dipende in ultima analisi dalla riduzione delle emissioni globali di gas serra. Il destino dei mammiferi artici è indissolubilmente legato a quello del ghiaccio marino, una piattaforma effimera che si sta sgretolando sotto i nostri occhi. Ogni chilometro quadrato di banchisa che scompare è un pezzo di habitat che non tornerà, e con esso si perde un tassello insostituibile della biodiversità del pianeta. Ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di straordinario. Ecco la prossima su microsmeta.com.
Le rotte di Hatshepsut è l'enigma della terra di Punt. Il tempio egizio di Deir el-Bahari custodisce i bassorilievi che celebrano la spedizione navale ordinata dalla regina Hatshepsut verso la mitica terra di Punt. Le navi tornarono a Tebe cariche di alberi di mirra vivi, incenso, oro, avorio ed ebano, tesori che dovevano suggellare il potere della sovrana. Oggi gli archeologi dibattono sulla reale ubicazione di Punt, oscillando tra le coste dell'Eritrea, della Somalia e dello Yemen. La flotta allestita per la spedizione verso Punt rappresenta uno dei primi esempi documentati di navigazione oceanica a lunga distanza. Le imbarcazioni, lunghe circa 25 metri, erano costruite in legno di cedro del Libano importato via mare fino ai cantieri del delta del Nilo. Lo scafo era assemblato con la tecnica del mortasa e tenone, senza chiodi metallici, e le assi venivano sigillate con resine vegetali e stoppa per garantire la tenuta stagna. Ogni nave poteva ospitare fino a 30 rematori e 10 marinai addetti alla manovra della vela quadra, oltre a scribi, soldati e interpreti. La rotta partiva dal porto di Mersa Gawazis, sul Mar Rosso, e si spingeva verso sud sfruttando i venti monsonici che soffiano costanti in quella regione. I bassorilievi di Deir el-Bahari è la narrazione del viaggio. Il tempio funerario di Hatshepsut, incastonato nella falesia calcarea di Deir el-Bahari, ospita una delle più straordinarie sequenze narrative dell'arte egizia. Sulle pareti del portico meridionale, un ciclo di bassorilievi si snoda per oltre 20 metri, raccontando con minuzia di particolari ogni fase della spedizione. Le scene mostrano le navi egizie che approdano in un villaggio di capanne coniche costruite su palafitte, abitate da uomini barbuti e donne dalle forme prosperose, governati da un re di nome Parau e dalla regina Ati, raffigurata con una marcata steatopigia. I dignitari egizi scambiano collane, pugnali e perline di vetro con i prodotti locali, in un clima di pacifica contrattazione diplomatica. Il carico prezioso, mirra, incenso e animali esotici. L'inventario del carico riportato dalle navi, inciso nei geroglifici del tempio, elenca 31 alberi di mirra vivi con le radici avvolte in ceste di papiro, destinati a essere trapiantati nei giardini sacri del tempio di Amona Karnak. La mirra, resina aromatica estratta dalle piante del genere commifora, era indispensabile per i riti di purificazione e per l'imbalsamazione, mentre l'incenso, ricavato dalle boswellia, bruciava senza sosta sugli altari degli dei. Oltre alle spezie, il bottino includeva zanne di elefante, pelli di leopardo, pavoni, babbuini vivi e oro in polvere, proveniente con ogni probabilità dai fiumi auriferi dell'entroterra etiopico. Le ipotesi geografiche moderne e il dibattito accademico. La localizzazione esatta di Pant ha alimentato un dibattito che dura da oltre un secolo e che ha coinvolto egittologi, archeologi e biologi molecolari. Le prime teorie, formulate nel XIX secolo, collocavano Pant nella regione del Ponto, in Anatolia, o addirittura in Mozambico. Oggi il consenso scientifico si è ristretto a tre aree principali: le coste dell'Eritrea settentrionale, la regione del Somaliland e lo Yemen meridionale. Un contributo decisivo è arrivato nel 2010 da uno studio sul DNA di babbuini mummificati provenienti da tombe egizie, che ha rivelato una corrispondenza genetica con le popolazioni di Papio Amadrias che vivono nell'attuale Eritrea e nell'Etiopia orientale. Il ruolo dei venti monsonici è la navigazione antica. La fattibilità della traversata era garantita dalla conoscenza empirica dei cicli monsonici, che gli egizi avevano appreso dalle popolazioni nomadi del deserto orientale. Il monsone invernale, che soffia da nord-est tra ottobre e febbraio, spingeva le imbarcazioni verso sud lungo la costa africana, mentre il monsone estivo, che inverte direzione tra maggio e settembre, permetteva il ritorno verso i porti egiziani. Le spedizioni venivano pianificate con precisione astronomica, osservando il sorgere eliaco della stella Sirio, che coincideva con l'inizio dell'anno nuovo egizio e con l'arrivo della piena del Nilo. Hatshepsut è la propaganda del potere regale. La spedizione verso Pant non rispondeva soltanto a esigenze commerciali o religiose, ma costituiva un formidabile strumento di propaganda politica. Hatshepsut, salita al trono come reggente del giovane Tutmose III, aveva bisogno di legittimare il proprio potere in un mondo dominato da figure maschili. Il successo dell'impresa navale, paragonata nei testi del tempio alle gesta dei faraoni guerrieri, dimostrava che la regina era in grado di estendere l'influenza egizia oltre i confini conosciuti, portando ricchezze e benedizioni divine al suo popolo. Le tracce archeologiche subacquee e terrestri. Le ricerche sul campo hanno portato alla luce evidenze tangibili della rete commerciale egizia nel Mar Rosso. Nel sito di Mersa Gawasis, gli archeologi dell'Università di Napoli l'Orientale hanno rinvenuto ancora in pietra, cordami, frammenti di ceramica nubiana e casse di legno contenenti resine fossili, databili al regno di Hatshepsut. Sulla costa eritrea, nei pressi di Adulis, sono state individuate ceramiche egizie del Nuovo Regno e resti di strutture che potrebbero essere state stazioni commerciali intermedie. Questi ritrovamenti confermano l'esistenza di una rotta marittima stabile e regolarmente frequentata per almeno 4 secoli. La terra di Pant rimane sospesa tra mito e realtà, un luogo che esiste nei racconti incisi nella pietra e negli indizi sepolti sotto la sabbia del deserto. Un enigma che continua a sfidare la nostra capacità di decifrare il passato e a ricordarci quanto fossero audaci i navigatori dell'antico Egitto.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra 1500 monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Tlos, la fortezza licia e le tombe monumentali scavate nella roccia. Tra le valli della Licia antica, nell'odierna Turchia, il sito di Tlos domina la fertile piana del fiume Xanthos con la sua acropoli sormontata da una fortezza ottomana. La falesia sottostante è traforata da tombe rupestri a forma di tempio, tra cui spicca la monumentale tomba di Bellerofonte, eroe della mitologia greca. Il teatro romano, le terme e lo stadio raccontano una stratificazione culturale che abbraccia millenni di storia ininterrotta. Le prime tracce di insediamento umano sull'acropoli di Tlos risalgono al terzo millennio avanti Cristo, ma è durante il periodo della civiltà licia, a partire dal XV secolo avanti Cristo, che il sito assume una fisionomia monumentale. I Lici, un popolo di ceppo indoeuropeo, svilupparono una cultura architettonica originalissima, caratterizzata dall'uso di tombe scavate nella roccia a imitazione di strutture lignee.
Le fonti ittite menzionano ripetutamente le città lice come alleate o nemiche nei conflitti che infiammarono l'Anatolia meridionale, a testimonianza di una potenza politica in grado di contrattare alla pari con i grandi imperi dell'età del bronzo. La tomba di Bellerofonte è il mito del cavallo alato. Sulla parete verticale che guarda a est, una tomba rupestre si distingue per dimensioni e pregio artistico. È la cosiddetta tomba di Bellerofonte, datata al IV secolo a.C. La facciata scolpita riproduce un tempio ionico con due colonne e un frontone triangolare, sulla cui superficie campeggia un rilievo che raffigura l'eroe Bellerofonte in sella al cavallo alato Pegaso, nell'atto di scagliare una lancia. La scena, scolpita con una maestria che denota influenze greche fuse con la tradizione locale, evoca il mito secondo cui l'eroe avrebbe fondato la città di Tlos dopo aver sconfitto la chimera, il mostro tricefalo che spirava fuoco dalla bocca. L'acropoli fortificata è la fortezza ottomana. L'altura su cui sorge Tlos è stata fortificata ininterrottamente per oltre 3.000 anni. Le mura ciclopiche più antiche, costruite con blocchi di pietra calcarea squadrati e incastrati senza malta, risalgono al periodo licio e furono ampliate in epoca ellenistica con torri di avvistamento a pianta rettangolare. Nel XIX secolo d.C., il condottiero ottomano Aliaga, soprannominato il Signore delle Aquile, edificò sulla sommità una fortezza turrita che domina l'intera vallata e che ancora oggi costituisce l'elemento più riconoscibile del profilo della città. Le mura ottomane inglobarono e modificarono le strutture bizantine e romane preesistenti, creando un palinsesto architettonico di rara complessità. Il teatro romano e gli edifici pubblici. Ai piedi dell'acropoli si estende il quartiere pubblico di epoca romana, dominato da un teatro capace di ospitare oltre 2.000 spettatori. La cavea, semicircolare e addossata al pendio naturale, conserva gran parte dei gradini originali e il proscenio decorato con fregi a girali da canto. Accanto al teatro sorgono i resti delle grandi terme, con il caratteristico caldarium riscaldato da un sistema di ipocausti. È un foro lastricato che fungeva da centro commerciale e amministrativo della città. Lo stadio monumentale, di cui sopravvivono le gradinate settentrionali, si allunga per oltre 100 metri lungo il fondovalle e veniva utilizzato per gare atletiche e corse di carri. La stratificazione culturale. Lici, Greci, Romani, Bizantini. La storia di Tlos è un esempio straordinario di continuità insediativa. Dopo la conquista di Alessandro Magno nel 334 a.C., la città adottò la lingua e le istituzioni greche senza abbandonare le tradizioni lice, come dimostrano le iscrizioni bilingue rinvenute in situ. Con l'avvento dell'Impero Romano, Tlos divenne un importante centro amministrativo e commerciale, dotato di acquedotti, fontane monumentali e una zecca che coniava monete con le fighe dell'imperatore. In epoca bizantina fu sede vescovile e le sue chiese, costruite riutilizzando colonne e capitelli romani, testimoniano la transizione al cristianesimo. Gli affreschi superstiti, sebbene frammentari, mostrano santi e scene bibliche dipinte con vivaci pigmenti rossi e blu. Le necropoli e i sarcofagi lici a coperchio ogivale. Oltre alle tombe rupestri, la necropoli di Tlos comprende centinaia di sarcofagi lici sparsi sul pendio orientale. Questi monumenti funerari, scolpiti in un unico blocco di calcare, sono caratterizzati da un coperchio a forma di carena di nave rovesciata, con due sporgenze laterali che ricordano le prue e le poppe delle imbarcazioni lice. La scelta della forma non è casuale. I lici credevano che le anime dei defunti compissero un viaggio ultraterreno su imbarcazioni magiche, e il sarcofago ne costituiva la rappresentazione fisica. Molti esemplari recano iscrizioni in lingua licia che minacciano maledizioni contro eventuali violatori di tombe. L'importanza strategica della Valle dell'Oxantos. La posizione di Tlos, arroccata su uno sperone roccioso che controlla l'accesso alla vallata del fiume Xantos, ne fece un caposaldo militare ambito da tutte le potenze che si affacciarono sulla regione. Il fiume, navigabile per lunghi tratti, costituiva la principale via di comunicazione tra l'entroterra e il porto di Patara, uno dei più fiorenti scali del Mediterraneo orientale. Le merci che risalivano la valle, dall'olio d'oliva al vino pregiato, transitavano obbligatoriamente sotto le mura di Tlos, garantendo alla città una prosperità economica che durò ininterrotta fino al declino delle rotte commerciali bizantine. Tlos non è soltanto un sito archeologico, è una macchina del tempo incisa nella roccia, dove ogni strato di pietra racconta una storia diversa e dove il mito di Bellerofonte continua a librarsi silenzioso sopra la valle che lo vide protagonista.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!